Stasera non abbiamo le slide, non abbiamo PowerPoint, quindi si torna all'antica. Però magari avete la Bibbia nel telefonino o ce l'avete, o avete una Bibbia cartacea ancora come facevo io. Se avete, vi serve una Bibbia, ve le posso dare, se ne è qualcuna qua, alzate la mano. Allora, potete aprire le vostre Bibbie a Giudici capitolo 19. Prima di leggere questo capitolo insieme, voglio un paio di cose di introduzione. Vi è mai capitato di vedere delle cose fatte dalla Chiesa o da dei credenti, da persone che si professano cristiani, così brutte, così malvagie, così sbagliate, da chiedervi: ma questa persona è credente o no? Com'è possibile qualcuno battezzato, qualcuno membro di Chiesa, magari io stesso, mi posso comportare così male? Non so se avete notato, il libro dei Giudici non è una bella lettura, non è molto incoraggiante. Quando leggiamo di Jefte, che probabilmente ha sacrificato sua figlia come un sacrificio, quando leggiamo di Sansone, che va con le prostitute, che si sposa con i filistei, ci chiediamo: ma com'è possibile che il popolo di Dio possa fare certe cose? Allora, dobbiamo rispondere a questa domanda in due modi. Prima di tutto, dice Paolo ai Romani, non tutto Israele è Israele. Quindi c'erano molti in Israele che erano circoncisi, figli di Beniamino, di Giuda, di Efraim, eccetera eccetera, che però non erano il popolo spirituale di Dio. Facevano parte del patto con Dio in maniera esteriore, visibile, ma non nel cuore. Infatti i profeti incoraggiavano Israele, esortavano Israele ad essere circoncisi nel cuore, non semplicemente nella carne, non in maniera visibile, ma in maniera spirituale. Quindi ci sono persone nel libro dei Giudici che fanno parte del popolo etnico di Israele, che appartengono al popolo, sono israeliti, ma non sono figli di Dio. E questo succede anche nel Nuovo Testamento. Non tutti quelli che sono battezzati, non tutti quelli che si professano cristiani sono necessariamente cristiani. È possibile che qualcuno faccia professione di fede, ma che non sia veramente una fede viva. Giacomo ci parla di una fede morta e di una fede viva. Ci sono persone all'interno della Chiesa che sono membri della Chiesa in maniera esteriore, ma che non sono membri in senso spirituale, in senso interiore. Sono magari battezzati, prendono la Santa Cena, ma non sono nati di nuovo, non sono salvati. Quindi alcune cose che il popolo di Dio fa sono fatte da persone che sono il popolo di Dio in maniera esteriore, visibile, ma non spirituale. Non sono veramente dei figli di Dio. La seconda risposta che diamo a questa domanda è che il peccato è sempre presente anche nel credente. No? Spesso abbiamo questa illusione che siccome Gesù è così tanto buono verso di noi, che lo Spirito Santo è così potente dentro di noi, che il peccato non esista più. Ma non so voi, ma nella mia vita il peccato è lì, come un avvoltoio sulla spalla, sempre presente, non se ne va mai. Il peccato è presente, quindi persone come Jefte, persone come Sansone, persone come Davide, come Salomone, possono fare le peggio cose ed essere sempre parte del popolo di Dio. Quindi da un lato ci sono i falsi credenti, dall'altro lato anche il vero credente cade e può cadere miseramente. Non siamo immuni da cadute anche gravi come cristiani. E vediamo questo tante volte anche nel libro dei Giudici. Leggiamo questo bel capitolo, ok? Ero tentato di chiedere a qualcuno di leggerlo per me, perché forse è il capitolo più brutto, se può usare questo termine, della scrittura. Più difficile, non più brutto, non c'è niente di brutto nella Bibbia, però è uno dei capitoli più difficili anche da leggere, e capirete quando arriviamo alla fine del capitolo. In quel tempo non vi era re in Israele, parole che vengono ripetute tante volte in questo libro. Un levita, pensiamo a un pastore, ok? O un anziano di chiesa, il quale abitava nella parte più lontana della regione montuosa di Efraim, si prese per concubina una donna di Betlemme di Giuda. Questa sua concubina gli fu infedele e lo lasciò per andarsene a casa di suo padre a Betlemme di Giuda, dove stette per un periodo di 4 mesi. Suo marito si mosse e andò da lei per parlare al suo cuore e ricondurla con sé. Egli aveva preso con sé il suo servo e 2 asini. Lei lo condusse in casa di suo padre, e come il padre della giovane lo vide, gli si fece incontro festosamente. Suo suocero, il padre della giovane, lo trattenne ed egli rimase con lui 3 giorni. Mangiarono, bevvero e pernottarono là. Il 4º giorno si alzarono di buon'ora e il levita si disponeva a partire. Il padre della giovane disse a suo genero: prendi un boccone di pane per fortificarti il cuore, poi ve ne andrete. Si sedettero ambedue, mangiarono e bevvero insieme. Poi il padre della giovane disse al marito: ti prego, acconsenti a passare qui la notte e il tuo cuore si rallegri. Ma quell'uomo si alzò per andarsene, non di meno per l'insistenza del suocero pernottò di nuovo là. Il 5º giorno egli si alzò di buon'ora per andarsene, e il padre della giovane gli disse: ti prego, fortificati il cuore e aspettate finché declini il giorno. Si misero a mangiare insieme. Quando quell'uomo si alzò per andarsene con la sua concubina e con il suo servo, il suocero, il padre della giovane, gli disse: ecco, il giorno volge ora a sera, ti prego, trattieniti qui questa notte. Vedi, il giorno sta per finire. Pernotta qui e il tuo cuore si rallegri. Domani vi metterete di buon'ora in cammino e te ne andrai a casa. Ma il marito non volle passarvi la notte. Si alzò, partì e giunse di fronte a Jebus, che è Gerusalemme, con i suoi 2 asini sellati e con la sua concubina. Quando furono vicini a Jebus, era quasi notte. Il suo servo disse al padrone: vieni, ti prego, dirigiamo il cammino verso questa città dei Jebusei e passiamoci la notte. Il padrone gli rispose: no, non dirigeremo il cammino verso una città di stranieri, i cui abitanti non sono figli di Israele, ma andremo fino a Gibea. Disse ancora al suo servo: andiamo, cerchiamo di arrivare a uno dei luoghi e pernotteremo a Gibea o a Rama. Così passarono oltre e continuarono il viaggio. Il sole tramontò quando erano presso Gibea, che appartiene a Beniamino. Volsero il cammino in quella direzione per andare a pernottare a Gibea. Il levita andò e si fermò sulla piazza della città, ma nessuno li accolse in casa per la notte. Quando ecco un vecchio che tornava alla sera dei campi dal suo lavoro, era un uomo della regione montuosa di Efraim che abitava come forestiero a Gibea in mezzo ai beniaminiti. Il vecchio alzò gli occhi, vide quel viandante sulla piazza della città e gli disse: dove vai? Da dove vieni? Quello gli rispose: siamo partiti da Betlemme di Giuda e andiamo nella parte più remota della zona montuosa di Efraim. Io sono di là ed ero andato a Betlemme di Giuda. Ora sto andando alla casa del Signore, ma nessuno mi accoglie in casa sua. Eppure abbiamo paglia, foraggio per i nostri asini e anche pane e vino per me, per la sua serva e per il giovane che è con i tuoi servi. A noi non manca nulla. Il vecchio gli disse: la pace sia con te. Mi incarico io di ogni tuo bisogno, ma non devi passare la notte sulla piazza. Così lo condusse in casa sua e diede del foraggio agli asini. I viandanti si lavarono i piedi, mangiarono e bevvero. Mentre stavano rallegrandosi, ecco gli uomini della città, gente perversa. Circondarono la casa, picchiarono alla porta e dissero al vecchio, al padrone di casa: fa uscire da quell'uomo che è entrato in casa tua, perché vogliamo abusare di lui. Ma il padrone di casa, uscito fuori, disse loro: no, fratelli miei, vi prego, non fate una cattiva azione. Dal momento che quest'uomo è venuto in casa mia, non commettete questa infamia. Ecco qua mia figlia, che è vergine, e la concubina di quell'uomo, io ve le condurrò fuori, e voi abusatene, fatene quello che vi piacerà, ma non commettete contro quell'uomo una simile infamia. Ma quegli uomini non vollero dargli ascolto, Allora l'uomo prese la sua concubina e la condusse fuori da loro, ed essi la presero, abusarono di lei tutta la notte fino al mattino, poi allo spuntare dell'alba la lasciarono andare. Quella donna sul far del giorno venne a cadere alla porta di casa dell'uomo presso il quale stava suo marito e rimase lì finché fu giorno chiaro. Suo marito la mattina si alzò, aprì la porta di casa e uscì per continuare il suo viaggio, quando ecco la donna, la sua concubina, giaceva distesa alla porta di casa con le mani sulla soglia. Egli le disse: alzati, andiamocene. Ma non ebbe risposta. Allora il marito la coricò sull'asino e partì per tornare a casa sua. Quando giunse a casa, si munì di un coltello, prese la sua concubina, la divise membro per membro in 12 pezzi, che mandò per tutto il territorio di Israele. Tutti quelli che videro ciò dissero: una cosa simile non è mai accaduta, né si è mai vista da quando i figli di Israele salirono dal paese d'Egitto fino al giorno d'oggi. Prendete a cuore questo fatto, consultatevi e parlate. Allora, che bella lettura. Vi dicevo la settimana scorsa che gli ultimi capitoli di Giudici non sono gli ultimi fatti che sono accaduti durante questo libro. È probabile che questi fatti, Mica e il suo idolo domestico, questo Levita e quello che succede, siano accaduti subito dopo la morte di Giosuè, non molto dopo. Quindi era fresco, il popolo era da poco nella terra promessa e nonostante il poco tempo il popolo si è corrotto molto velocemente. Abbiamo visto che il capitolo 17 si focalizza sul fallimento di un individuo, Mica e la sua famiglia. Abbiamo visto che il capitolo 18 si focalizza sul fallimento di una tribù. Da qui in poi l'enfasi non è tanto su un levita, su un individuo, su una tribù, è su tutto il popolo. Non è solo uno o due persone, due mele marce nel popolo Israele. Non è una tribù malvagia. L'intero popolo di Dio, l'intera chiesa dell'Antico Testamento, c'era corrotta. Era diventata come il mondo, non c'era differenza tra il mondo e Israele. Questo comportamento che abbiamo letto è un comportamento che all'inizio è incoraggiante. Ci sono delle cose belle in questo capitolo. Allora, questo levita viene tradito da sua moglie. Anziché divorziare, prenderla a pesce in faccia, mandarla via, lui cosa fa? Dopo 4 mesi, dopo che ha sbollito probabilmente la rabbia, va da lei e la riconquista. La perdona, gli mostra grazia, gli fa compassione. Anziché abbandonarla a se stessa per sempre, ritorna da lei e la convince, la fa rinnamorare di sé e la convince a tornare da lui. Allora, fatemi dire una cosa qui. Questo non vuol dire che si debba sempre fare così. Ci sono delle volte in cui una relazione è così rovinata dal tradimento che è veramente difficile ricucire. Però l'ideale biblico, l'ideale della Bibbia qual è? Che fin quanto è possibile dobbiamo ricercare il perdono e l'unione, per quanto possibile. Quest'uomo perdona la moglie che lo ha tradito. Quest'uomo non aspetta che lei torni a lui. Quest'uomo va da lei e cerca di vincerla a sé di nuovo. La rivuole con sé. Ed è pronto a perdonarla anche se questa donna lo ha abbandonato. È andata con qualcun altro e poi è andata da suo padre. Quest'uomo è pronto a perdonare la moglie che lo ha tradito. Non è sempre facile, non è mai facile, non è sempre quello che Dio vuole per mettere le nostre vite, però l'ideale, se è possibile, per quanto riusciamo, dobbiamo perdonare, anche in caso di tradimento. Quindi un bel esempio per noi da seguire è quello del perdono, del combattere per il nostro matrimonio, del faticare, dell'impegnarci per mantenere viva la nostra relazione con le nostre mogli. Non è facile, ma è una cosa buona. Poi c'è una famiglia festante. Quando quest'uomo ritorna dalla sua concubina e la la corteggia, la fa rinnamorare, lei si innamora di lui e torna con lui. Abbiamo una festa di 3 giorni. Il padre lei è così contento, no? Che se ne libera, non so, ma è così contento che i due sono tornati insieme, che per 3 giorni fanno festa. Quando poi lui se ne vuole andare a casa, dopo 3 giorni, anche no? L'ospite puzza, ma lui, il suocero gli vuole così bene, così affezionato, così contento di questa riappacificazione, di questo perdono, che non lo vuole far andare via. E così abbiamo un'immagine, una famiglia che gioisce, una famiglia che è insieme, che è felice. Oggi mi chiedeva Elisabetta, qual è lo scopo del matrimonio? Perché Dio ha dato il matrimonio? Uno dei motivi ovviamente è la sua gloria, ma un altro motivo è la nostra felicità. Il matrimonio non è qualcosa che Dio ci dà per le nostre prove, per renderci infelici. Il mondo dice così, ma il matrimonio è qualcosa che Dio ci ha dato per la nostra gioia. Quindi quando un matrimonio è forte, quando un matrimonio si rinsalda, quando c'è perdono, la famiglia gioisce, la famiglia festeggia, c'è felicità. La divisione porta dolore, la riappacificazione porta gioia. E quindi vediamo qui l'immagine di una famiglia festante, una famiglia felice. Che bello. E alle volte noi cristiani abbiamo un atteggiamento dove festeggiare non è giusto, no? È peccaminoso. Non puoi essere troppo felice in questo mondo. Ci sono prove, non ve le devo dire io, ma ci sono dei momenti dove dice la Bibbia, ci sono momenti per piangere e momenti per ridere. Quanto è bello quando dopo tanto tempo ci si può rivedere con i propri cari. Mi ricordo quando potevamo spendere Natale con i nostri genitori, quando abitavamo in Scozia eravamo da soli perché tutti gli altri erano con i loro familiari e noi gli unici italiani di Inverness da soli. Era difficile. Che bello poter andare dai miei o dai miei suoceri a Natale o a Pasqua, spendere del tempo insieme intorno a una tavola e scherzare, ridere e mangiare bene insieme. Sono delle cose, sono dei doni di Dio quelli. Non sono occasioni di peccato. Sono momenti di gioia che Dio ci dà e dobbiamo goderceli. Dio ha a cuore la nostra felicità eterna, ma anche in questa vita. Dio non ci vuole male, non è un Dio crudele che ci vuole fare soffrire, è un Dio che ci vuole felici ed è pronto a sacrificare tutto per la nostra felicità anche in questa vita. La nostra gioia in questo mondo sono il suo dono ed è bello quando vediamo una famiglia unita, quando vediamo una famiglia felice, ci fa bene a noi. E qui vediamo in questo capitolo, in tutto questo terribile contesto, vediamo una famiglia in quel momento gioiosa e festante. Questo è l'incoraggiamento. Purtroppo non dura molto, ok? Qui vediamo poi un comportamento che è simile a quello del mondo. Ci sono delle cose che vengono fatte qui dal popolo di Dio che sono tipiche dei nemici di Dio. Adulterio. Lei tradisce lui, lei se ne va con un altro, si è stancato di suo marito e va con un altro, e poi chissà, magari per la vergogna, perché era proprio stufa, se ne torna a casa dai suoi genitori. Lui non è molto meglio, prima di andare addosso a lei, ci dice la Bibbia che lui si prese una donna come concubina. La concubina non era la prima moglie, era la seconda, la terza, la quarta. Non era neanche una moglie, era una donna che tu ti prendevi, magari tua moglie era un po' antipatica per un periodo, ti sei stancato di lei, trovi una ragazza più giovane, ti piace, te la prendi ma non è che ti impegni con lei. Le dai da mangiare, le dai da bere, la usi come ti piace a te e basta. Non ha è una mezza moglie. Quindi lui aveva una moglie probabilmente, però teniamocene un'altra, non si sa mai. Adulterio, questo è adulterio. Allora, alcuni teologi, alcuni predicatori dicono che la poligamia, no, avere più mogli, nell'Antico Testamento non era un peccato. Dicono la legge non lo proibisce, non c'è un comandamento specifico che proibisce la poligamia. È vero, Ma quando Dio ha creato l'uomo e la donna, ha istituito il matrimonio. E cosa ha detto? I due diventano una sola carne. Non i tre o i quattro. I due diventano una sola carne. Il principio biblico è la monogamia. Un uomo e una donna. Non un uomo e tre donne o una donna e tre uomini. Quindi, quando Davide si prese Abigail come moglie o Batsheba come moglie, stava peccando. Adulterio, stava violando il settimo comandamento. Quando Salomone, il più saggio di tutti, e uno se lo chiede, si prende 700 mogli e 300 concubine, sta violando il settimo comandamento. Sta violando il principio di Dio. Sta commettendo adulterio. Così come questo levita, come questo pastore di chiesa, si è preso una seconda moglie per avere più divertimento nella sua vita. Questo lo fa il mondo, ma lo fanno anche i credenti, lo fanno anche i membri della Chiesa di Dio. Abbiamo un atteggiamento xenofobo, non razzista, ma xenofobo. Non ci piacciono gli stranieri. Questo levita era un efraimita, era della tribù di Efraim. E lui nel suo viaggio verso casa si ferma nella tribù di Beniamino, a Gibea, e vuole dormire lì la notte. Però nessuno gli offre un posto dove stare, tranne uno della sua stessa tribù. Lui è un levita che abitava ad Efraim. I beniaminiti, non ti conosco bene, il tuo accento sei un po' terrone secondo noi, non ci piace come parli. Noi, voi avete dei costumi strani nel nord, no? Voi mangiate la polenta, noi mangiamo le melanzane e la parmigiana, nessuno. No? Fa ridere, però intanto, stesso popolo, non si parla di immigrati clandestini dall'Africa qua si parla di gente dello stesso popolo che rifiutano l'ospitalità ai loro stessi compatrioti, che lasciano persone nella piazza a dormire, per paura del diverso. Paura del quello che non si conosce. Ma non voglio qui parlare di immigrazione clandestina, cosa fare con gli immigrati, non c'entra niente. Quello che sto dicendo qua è che il popolo di Israele mostra paura, indifferenza, mancanza di amore verso i membri dello stesso popolo. È come se un credente arriva a Sesto Calende e nessuno di noi lo ospitasse. Perché magari non lo conosciamo, non è di noi, e quindi non ci fidiamo. Posso avere un po' d'acqua, per piacere? Quindi c'è una specie di razzismo verso gli efraimiti a Gibea. Poi c'è l'omosessualità. Allora, quest'uomo dice, non voglio andare con i Gebusei, non sono credenti, non sono il popolo di Dio, voglio stare tra i miei fratelli e sorelle in Cristo. Voglio andare a Beniamino, lì ci tratteranno bene, non li hanno ospitati. Poi arriva un'orda di uomini, grazie, e questi uomini, non ci dice quanti, ma probabilmente tanti, bussano alla porta, e cosa vogliono fare questi uomini qua? Lo dicono chiaramente, non è che fanno finta, vogliamo chiacchierare con lui, no, vogliamo abusare di lui, no? In maniera fisica, in maniera sessuale. Volevano violentare quest'uomo. Dove l'abbiamo visto questo? A Sodoma. Questo era il comportamento dei sodomiti verso gli angeli che Lot aveva ospitato a casa sua. Lo stesso comportamento del mondo è diventato il comportamento del popolo di Dio. Non c'è nessuna differenza. Fanno esattamente le stesse cose. L'omosessualità che ha portato alla distruzione di Sodoma e Gomorra è oramai un fatto nella città di Beniamino. Notate che il padre dell'ospite, quelli che li sta ospitando, non dice che cosa terribile l'omosessualità. Il problema qual è? È un mio ospite. No? Non è tanto che voi state violando la legge di Dio, ma che state violando un mio ospite. Vedete come i valori sono completamente capovolti. L'ospitalità è più importante della moralità. Trattare bene il mio ospite è più importante dell'ubbidire alla volontà di Dio. I valori sono completamente distrutti. Ciò che è bene è diventato male, ciò che è male è diventato bene. E poi c'è violenza. inaudita violenza. Non possono avere lui, allora abusano di lei. E dice lo fanno l'intera notte. Non un uomo, erano molti, fino a ucciderlo. Terribile. E questo viene fatto non nel quartiere malfamato di Milano, di Torino, di Palermo. Viene fatto nella tribù di Beniamino, del re Saul. Una tribù di uomini valorosi, una tribù della famiglia, del popolo di Dio. Beniamino era uno dei preferiti di Giacobbe. Quando Giosuè ha visto Beniamino, ha pianto. Ed ora i figli di Beniamino cosa fanno? Violentano una donna ebrea fino a farla morire. Violenza. La Chiesa, nel nome di Dio, ha ucciso persone. Purtroppo è una cosa che la Chiesa visibile ha fatto. Pensiamo alle crociate. Pensiamo a quanti sono morti nelle guerre di religione in Europa, tra protestanti e cattolici, nel nome di Dio, per la croce di Cristo. Persone sono morte, hanno subito violenza. Quanta violenza ha sperimentato il nostro continente a causa della Chiesa di Dio, tra virgolette. Stiamo parlando di una generazione dopo Giosuè, probabilmente. Non ci è voluto molto e il popolo è caduto in basso, basso, basso. Infine, un comportamento raccapricciante. All'inizio è tutto incoraggiante. All'inizio abbiamo una famiglia che si riunisce, una famiglia che festeggia. Poi troviamo una tribù che compie delle opere terribili e poi abbiamo un comportamento raccapricciante da parte del padre. Non tanto del padre, di quello che gli sta ospitando. E ci dice che lui ha una figlia vergine, quindi giovane, giovanissimo. Quando questi uomini bussano alla porta, cosa fa questo genio? Ah, non toccate il mio ospite, qui c'è mia figlia, che è vergine, fate di lei quello che volete. Io ci direi, ma l'ho letto bene? È veramente possibile che un padre dica questo a degli uomini malvagi e violenti, a delle genti perverse, tu gli dai tua figlia? Ma sì, suonato, ma che gli è successo? Questo neanche il mondo lo direbbe. Qui abbiamo un comportamento che è peggiore del mondo. Paolo dice ai Corinzi, c'era un uomo, un membro di chiesa, che si era messo con la sua matrigna. E i Corinzi se ne vantavano. Guarda come siamo progressivi e moderni. Guarda quanta grazia la nostra Chiesa. E Paolo dice queste cose, persino i pagani si vergognano. E troviamo qua nel popolo di Dio cose che nemmeno i pagani fanno. Offrire tua figlia in mano a delle persone che la vogliono violentare. Ma piuttosto io come padre muoio. Io prendo la prima arma che trovo e vi ammazzo tutti quelli che posso. E invece quest'uomo, per difendere un ospite, uno straniero, sacrifica sua figlia e lui come padre davanti a Dio ha il dovere di proteggere quella figlia con la sua stessa vita. E invece la sacrifica per amore dei miei ospiti. E poi c'è il Levita, il pastore di chiesa. Cosa fa? Volete abusare me? No. Non va bene. Mia moglie? Certo. Cosa fa? La porta, non è che dice, fa contra, la porta fuori. Eccola qua. Chiude la porta e se ne va a letto. Come che niente fosse. Sua moglie viene abusata fino alla morte e lui dorme come un bambino tutta la notte. Non c'è nessun segno di angoscia, di paura, di dolore. No, la mattina si alza. No? Lei è morta fuori nel cortile, lui si alza di non partire. Ma stiamo scherzando? Immaginati una cosa del genere nel mondo, nei giornali, cioè sarebbe dappertutto. Un membro di chiesa, uno che faceva i sacrifici davanti a Dio, uno che intercedeva per il popolo davanti a Dio, uno che appariva davanti al popolo di Dio, non ha nessun amore per sua moglie. La sacrifica per la sua incolumità, che è l'opposto dell'insegnamento biblico. L'insegnamento biblico è che l'uomo deve difendere sua moglie. Il capo, l'autorità, uno dei doveri del governo, qual è? Chi ha l'autorità in una nazione deve proteggere il popolo. E così il capo di una famiglia ha il dovere di proteggere la propria famiglia, non di esporla al rischio, non di farla soffrire, ma di proteggerla. E lui deve essere pronto a soffrire per proteggere la propria famiglia. Invece questo capo famiglia fa l'opposto. Per proteggere se stesso fa soffrire sua moglie. E non mostra nessun problema, nessun rimorso, nessun dolore per questo. Sua moglie muore e lui è tranquillo e beato nel suo letto. Sentivo un predicatore negli Stati Uniti qualche anno fa e lui parlava di questa cosa del marito che difende la moglie. Diceva: se una coppia cristiana si dovesse trovare nel Titanic, quando è affondato, lui muore e lei si salva. Un marito che è pronto a far morire sua moglie, salire sulla scialuppa di salvataggio, non è degno di essere un marito. Il marito deve difendere, proteggere, custodire, amare moglie e figli più della sua vita. Questo è Gesù. Lui è il nostro sposo. Cosa ha fatto il nostro sposo? Ha sacrificato se stesso affinché la sua sposa, che era marcia, che era corrotta, potesse essere santificata e comparire perfetta davanti a suo padre. Lui non ha sacrificato la sua chiesa per il suo onore, ma lui ha sacrificato se stesso e il suo onore per la gloria della sua chiesa. È l'esempio per me, secondo l'apostolo Paolo, come marito, è l'esempio per noi mariti in questa chiesa. Non è Terence, non sono io, non è David, è Gesù. Lui è l'esempio da seguire. Non va bene paragonarci tra di noi, io sono un marito migliore di te o tu sei migliore di me. No, siamo tutti un fallimento come mariti agli occhi del marito perfetto che è Gesù Cristo. Lui è il marito ideale. E voi giovani donne che un giorno vorrete sposarvi, il vostro metro di paragone non è vostro padre, è Gesù. È Gesù. Lui è il tipo di marito che dovete cercare. Ovviamente nessuno sarà come lui, però dovete cercare un marito che aspira a seguire l'esempio di Cristo. Un capitolo terribile, orribile. Viviamo in un mondo orribile. E l'orrore che c'è in questo mondo, le tribolazioni che menzionava Terence all'inizio, entrano anche dentro la Chiesa. Il male che è tutto intorno a noi spesso entra anche dove non dovrebbe entrare, nella famiglia cristiana, nella chiesa cristiana. Dobbiamo dipendere dalla grazia di Dio perché falliremo, dobbiamo chiedere a Dio di farci grazia e di proteggerci. Vi dicevo la volta scorsa, spesso noi preghiamo dopo che pecchiamo. Gesù ci insegna a pregare prima che pecchiamo, non indurci in tentazione. Alle volte aspettiamo quando è troppo tardi per chiedere a Dio l'aiuto, dobbiamo chiederlo prima. Questi peccati orribili che sono successi in Israele potrebbero capitare nella Chiesa visibile di Cristo in ogni parte. Dobbiamo pregare che Cristo ci difenda e ci protegga, che lui ci santifichi affinché quello che viene fatto nel mondo non venga fatto dal suo popolo.